Il 10 maggio del 2018 la notizia piombò sulla tranquilla Svizzera italiana come una bomba e tutti se ne stettero in silenzio.
È stato fermato vicino a casa sua a Bellinzona questa mattina alle 10.30, appena in tempo. Il 19enne avrebbe agito presto, molto presto. Stava preparando atti di violenza di massa, così scrive la polizia cantonale. Detto in altre parole, voleva fare una strage in un istituto scolastico post obbligatorio della sua regione. Al suo domicilio sono stati trovati pistole e fucili. Da quanto ci risulta, nel suo mirino ci sarebbe stata la Commercio, scuola che il giovane frequentava.
Ricordo che di colpo è come se ci si fosse ritrovati di nuovo indifesi. O almeno per me è stato così. Tutta la storia di Loris l'avevo gettata in un pozzo della memoria. Era là, se ne stava al buio, nascosta. Ma quel 10 maggio se ne tornò su, alla luce. E fu lì, immobilizzato dalla notizia, che capì che dovevo parlarne. Non era successo niente, ma non andava per niente bene.
La radiotelevisione svizzera presenta Loris, un podcast originale di Flavio Stroppini. Terzo episodio, La trappola.
Martedì 15 maggio alla Commercio di Bellinzona sono previsti degli esami e proprio per quella data, che cade fra 4 giorni, il 19enne allievo dell'istituto agenda la sua strage. Per inquirenti la pianifica solo lui, che molti descrivono come un bravo ragazzo, magari un po' sulle sue. È svizzero, vive con la famiglia e cresce a Bellinzona e dopo un apprendistato qualche anno fa decide di cambiare strada, sulla quale poi corre apparentemente sicuro, buoni voti e ben integrato nella sua classe. Negli ultimi tempi però il ragazzo non manca di lanciare segnali allarmanti. Frasi inquietanti e minacciose pronunciate tra i corridoi e i banchi della sua terza. E poi sui social, immagini sempre più strane, slogan a favore del secondo emendamento statunitense, quello che garantisce il diritto di possedere delle armi. Un climax violento che si conclude con questa foto postata 6 giorni fa su Instagram, completo nero, in spalle un Kalashnikov forse falso. 33 mi piace, e poi quella frase in inglese. Quando non sei diligente con il grilletto, ma giuro che non è carico. Tanti, troppi segnali. I compagni, gli amici e i docenti si allarmano e non stanno con le mani in mano. Avvertono anche la direzione della Commercio, che mercoledì si rivolge alla polizia. Giovedì scattano le manette e la perquisizione della casa del giovane, dove viene trovata una ventina di armi da fuoco regolarmente registrate e pare anche dei proiettili. C'è pure un foglio dove il ragazzo mette nero su bianco le sue intenzioni, magari anche il movente ancora avvolto nella nebbia.
Non si tratta di una persona radicalizzata, il terrorismo non c'entra, ce lo conferma il ministro della scuola, Manuele Bertoli.
Beh, una vicenda legata a una persona, da quello che sappiamo, un allievo con dei problemi suoi, allievo tra l'altro anche brillante. Alla scuola hanno avuto qualche indizio e devo dire sono stati molto bravi, soprattutto la vice direzione, la direzione, i docenti, a capire che c'era qualcosa che non funzionava. L'allievo è stato contattato, ma poi le cose non quadravano, per cui abbiamo allertato la polizia e tramite il lavoro con la polizia si è arrivati poi a questo fermo.
Ecco, avevano ricevuto minacce la direzione della scuola?
No, direi piuttosto qualche indizio che avrebbe potuto succedere settimana prossima qualcosa di brutto.
In questi casi di solito si pensa subito a qualcuno che sia radicalizzato con l'ISIS, è questo il caso?
Non credo, credo che sia piuttosto una questione personale di una persona che ha qualche problema suo e che pur essendo un bravo allievo ha immaginato di fare cose difficile da immaginare in una scuola, ma non per ragioni come quelle che lei sta evocando.
Ecco, mi può dire che tipo di minaccia o comunque che cosa intendeva fare?
Ma si parla di un possesso importante di armi, per cui con le armi non si fanno cose belle, insomma.
Adesso il pericolo è scongiurato. L'attività scolastica dell'istituto interessato, la Commercio, andrà avanti come sempre. D'altronde, tra studenti, nessuno si è mai accorto di nulla.
Dunque, no politica. Pericolo scongiurato. Nessuno si è accorto di nulla. eccoci immediatamente a dire: va tutto bene, non è successo niente.
Svizzero residente nel Bellinzonese, incensurato, appassionato di tiro sportivo, è sospettato di atti preparatori di assassinio, subordinatamente di omicidio. Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il giovane avrebbe potuto compiere qualcosa di brutto la prossima settimana proprio presso la scuola di commercio che frequentava a Bellinzona. Il comunicato diramato ieri parla chiaro: il ragazzo è stato fermato perché a più riprese ha minacciato di uccidere diverse persone. Molte le segnalazioni, molti anche gli indizi, email sospette, messaggi preoccupanti inviati via Snapchat, strane manifestazioni di esasperazione. Inoltre, a casa sua sono state trovate una ventina di armi, tra pistole e fucili, a quanto pare tutto regolarmente registrato, e sembrerebbe anche dei proiettili. Avrebbe colpito per problemi suoi. Questa è la versione circolata finora. Nulla a che vedere dunque con estremismi di sorta, né religiosi né politici.
Quanto aveva a che fare col mio passato tutto questo? Perché quella notizia mi aveva fatto piegare le gambe? Non ne sapevo nulla di quella storia. Non la capivo. Eppure qualcosa mi aveva attirato a lei. Forse, cercando di essere lucido oggi, dopo qualche anno, è semplicemente che riconobbi la trappola. La trappola del cercare subito la categoria folle. Follia.
È un folle.
È fuori di testa.
È fuori di testa.
Rasserenare e rasserenarsi chiudendo da qualche parte tutto quanto. Andare avanti. Ma quello era un segnale, un fottuto segnale. E anche banale. Ci si stava chiudendo nel solito iter, comprimendo senso ed emozione. Si stava tornando a essere come delle pentole a pressione. E qualcuno, ogni tanto, sarebbe scoppiato. Durante il processo del 2020, il giovane disse più volte di essersi sentito arrabbiato verso se stesso, indegno e incapace. Col passare del tempo, la rabbia, come un fiume in piena, prese velocità e si ingrossò, raggiungendo estremi pronti ad accogliere la distruzione.
Sono un aspirante skinhead. Desidero tatuarmi una ragnatela sul gomito e un falco sul petto. Il pazzo sa nascondere la sua pazzia sotto la maschera della normalità. Voglio essere ricordato come una bomba d'orologeria che nessuno è riuscito a disinnescare.
Già, niente di politico.
Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin.
Riferimenti a Hitler, così come alla strage di Columbine, fino al nome dell'operazione che il ragazzo voleva compiere, NBK 2.0, Natural Born Killer 2.0. La trappola era scattata, la vita del ragazzo rivoltata, profili social, passione, cronologia dei fatti, lo sgomento e l'incredulità del padre. Le ricordo tutte queste cose, ma non ci facevo troppo caso. Per me il centro era un altro.
L'acquisto di munizioni il giorno prima del suo arresto, l'avvertimento a tre suoi compagni martedì non andate a scuola e poi, particolare di cui abbiamo saputo oggi, il Mein Kampf, il libro con cui Adolf Hitler teorizzava e non solo il nazifascismo e la supremazia della razza ariana. Pagine che lo studente di terza commercio spesso mostrava ai suoi compagni.
Lo avete capito? Già, la trappola era proprio quella, lasciare lontano un discorso. Non affrontarlo.
Procuratosi nei mesi precedenti, oltre a quelle già ricevute antecedentemente da familiari a titolo di collezione, altre armi, bianche e da fuoco, con caricatori multicolori e relative munizioni da lui acquistate tramite terzi, su internet ed in armerie varie in Svizzera, e che avrebbe poi utilizzato durante la strage che aveva programmato di compiere presso la sua sede scolastica, indossando peraltro un apposito vestiario da combattimento.
Mi chiesi, come diavolo è possibile che un ragazzo possa procurarsi quell'arsenale? Se non hai armi, non spari, no? Non mi sembrava un'equazione complessa.
Questo a tuo caso, anche qui, usando un'arma di origine jugoslava, di medio calibro, 7,65, il padre di questo ragazzo, volendo mettere in atto un intento che possiamo oggigiorno chiamare suicidio allargato, ha ucciso il figlio tentando poi di togliersi la vita.
Ma torniamo a Bellinzona, nel 2018. Il 10 maggio è il giorno dell'arresto. Ricordo che quando seppi la notizia mi mancò l'aria. Mi sembrò di vedere la complessità delle cose in trasparenza e avrei voluto le parole per spiegare. Ma rinculai nelle mie memorie. Eh sì, è il 10 maggio del 2018 che il ricordo di Loris risalì dal pozzo.
Il 31 di agosto del 1992 era un lunedì. La scuola sarebbe iniziata da lì a pochi giorni. Io ero accanto al cancello di casa. In mano avevo il giornale.
I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 31 agosto alle ore 15. In attesa il nostro piccolo riposa nella camera mortuaria di Bellinzona.
Mia madre mi raggiunse. Mi disse che la scuola aveva detto che non si poteva andare al funerale. Ne avremmo parlato poi a scuola. Ero pieno di dolore e quella proibizione non potevo accettarla. Non potevo capirla.
Io ci vado lo stesso, anche a piedi.
Non so esattamente cosa accadde. Forse partì veramente. Cioè che al funerale, in qualche modo, ci arrivai. Mi accompagnò mia madre, che con quel gesto mi diede uno spiffero d'aria in quella corazza che mi stava imprigionando.
Cosa possono fare le famiglie in questi casi e soprattutto possono fare qualcosa? Possono capire, prevenire? Mirko Steiner da 25 anni dirige Villa Argentina ed è confrontato ai problemi di dipendenza e di aggressività anche giovanile.
I genitori non possono sapere tutto, intanto sanno spesso molto poco degli adolescenti, perché l'adolescente è in un periodo di crescita e di distacco da queste figure preeminenti genitoriali. Gli adolescenti investono molta energia e hanno delle relazioni molto profonde con i coetanei.
Cosa può fare allora una famiglia?
Un consiglio è cercare il dialogo, discutere insieme anche di cose, diciamo, legate all'evoluzione della vita, insomma, non lasciarli da soli.
In chiesa, seppur con mia madre, ero solo, lontano. In un angolo verso il portone, qualche compagno di classe c'era, ma non ci guardavamo.
Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, o forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra.
Non ricordo molto, solo dei flash. Rifiutai la comunione. Vidi tutto che diventava nero. Il pavimento della chiesa sembrava inclinarsi verso il basso. Un uccello si schiantò contro una vetrata. Me ne accorsi solo io. Forse me l'ero immaginato. Non ricordo discorsi. C'era il sole e pioveva. Le persone erano figure. Solo un cenno a un paio di compagni. Poi all'aperto, in cimitero, tutti attorno alla bara, che scese nel terreno. Era terra fresca. Io presidiavo impietrito un luogo che non c'era. Il cimitero si svuotò. Avevo tutto il corpo che vibrava. Questo lo ricordo, che suonava come una musica che non avevo mai sentito. Mi ritornò in mente un litigio avuto con Loris in attesa della corriera che ci avrebbe portati a casa. C'entrava il calcio, un fallo contestato, un ruta, passa la prima.
Ma dai, ma come facevo, Marco? Ne avevo attorno tre!
Non so perché pensai a quello. Forse perché in corpo avevo solo rancore e paura, orrore. Loris era lì sotto. Pensai che era come se l'avessero steso con uno sgambetto mentre andava a segnare un gol. Forse sorrisi, ma non era reale. La realtà era che Loris era dentro quella piccola bara di legno e quel cumulo di terra lì accanto lo avrebbe seppellito. A guardare ora il tredicenne che ero, mi sembra evidente che con un colpo del genere sarei cresciuto storto e piegato. Ero anch'io in trappola, ma forse la trappola mi avrebbe protetto. Più lo strappo è netto e più non vale la pena di metterci sì con ago e filo.
Lascialo lì, scomparirà, dimenticato.
Fu così che presi un po' di quella terra, la buttai giù e me ne andai, ma furono pochi passi, perché dopo tornai indietro, presi dell'altra terra gettandola con forza sulla bara e dissi:
cazzo, Marco,
insegnali a giocare a calcio a quelli.
La Radio Televisione Svizzera ha presentato Loris, un podcast originale di Flavio Stroppini. Terzo episodio, La Trappola. Con Flavio Stroppini, Dario Sansalone, Giorgio Ginex, Alessandro Castellucci, Matteo Carassini, Diego Pitruzzella, Loriana Sertoni, Margherita Coldesina, Massimiliano Zampetti, Davide Gagliardi e Augusto Di Bono. Presa del suono, Thomas Chiesa e Yuri Ruspini. Sound design, William Geroli. Produzione, Francesca Giorzi.